Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, volevo dedicare questa trasmissione a una catechesi che il Papa ha tenuto il 29 novembre, udienza del mercoledì, dedicata all'interno del ciclo sulla passione per l'evangelizzazione. Il tema di questa trasmissione è stato l'annuncio è per l'oggi. Come sapete, il Papa ha concluso, credo, mercoledì scorso questo ciclo abbastanza numeroso di catechesi con il quale ha voluto ricordare l'importanza fondamentale per la Chiesa dell'evangelizzazione, cioè dell'annuncio che Cristo è il Salvatore degli uomini e del mondo. Una dimensione del cristianesimo fondamentale, come si evince dalla lettura del Vangelo, dalla vita pubblica di Gesù, dall'invito agli apostoli e ai discepoli a portare il Vangelo della salvezza in tutto il mondo, fatto proprio poco prima di ascendere al cielo, così come si legge negli Atti degli Apostoli. Una dimensione missionaria che è molto presente nel Magistero della Chiesa, soprattutto degli ultimi pontefici, direi da Pio XII fino a Papa Francesco, con stili, modalità diverse, ma tutte sicuramente esplicitamente orientate al recupero di questa dimensione che diversamente a secondo dei continenti, cioè un conto è il discorso dell'Europa, che è l'unico continente dove i cattolici non aumentano e che è uno spazio, un continente di antica cristianità che, come è stato detto sostanzialmente da Pio XII in poi e in modo particolare da San Giovanni Paolo II, ha bisogno di una seconda evangelizzazione, di una nuova evangelizzazione, tema sul quale è stato costituito poi da Benedetto XVI anche il dicastero appunto per la nuova evangelizzazione. Perché questa parte del mondo diventata cristiana ha poi subito un processo di allontanamento dalla fede, di aggressione alla fede e di allontanamento della maggioranza dei fedeli, oltre alla laicizzazione della cultura, delle istituzioni, delle leggi. Altri continenti invece conoscono in questo momento una dimensione di prima evangelizzazione, pensate all'Africa, pensate all'Asia, e sono continenti dove il cristianesimo cresce in tutte le diverse confessioni, ma anche nella confessione della Chiesa cattolica, della Chiesa universale. Quindi è chiaro che il tema dell'evangelizzazione oggi si coniuga in modo diverso a secondo se si tratta di Europa o comunque di Occidente, oppure se si tratta di Asia o di Africa. E quindi questo lo dico perché spesso si potrebbe fare un po' di confusione, ma sicuramente in un modo o nell'altro, che si tratti della prima o della seconda evangelizzazione, l'evangelizzazione è una dimensione fondamentale, essenziale del cristianesimo che non può minimamente essere trascurata. Cosa che a mio modesto parere, avviene abbastanza normalmente, ordinariamente nella vita delle parrocchie, delle istituzioni della Chiesa in Occidente. E questo appunto, nonostante gli insegnamenti dei papi, addirittura Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ha scritto che si tratta di che vorrebbe la trasformazione di tutta la pastorale della Chiesa in una pastorale missionaria, cioè come se tutto dovesse essere visto e vissuto e praticato in funzione della evangelizzazione. Quest'oggi, quest'oggi, in questa udienza del 29 novembre, il Papa affronta il tema dell'evangelizzazione oggi, del fatto che l'annuncio di Cristo è un annuncio fatto per gli uomini del nostro tempo, per il nostro tempo, per convertire, diciamo così, per portare a Cristo il nostro tempo, la nostra epoca. E questo, diciamo, è molto importante. Adesso vediamo quali sono, a proposito, le considerazioni del Papa. Le scorse volte abbiamo visto che l'annuncio cristiano è gioia ed è per tutti. Oggi vediamo un terzo aspetto, esso è per l'oggi. Si sente quasi sempre parlare male dell'oggi. Certo, tra guerre, cambiamenti climatici, ingiustizie planetarie, migrazioni, crisi della famiglia e della speranza, non mancano motivi di preoccupazione. In generale, l'oggi sembra abitato da una cultura che mette l'individuo al di sopra di tutto e la tecnica al centro di tutto, con la sua capacità di risolvere molti problemi e i suoi giganteschi progetti, progressi in tanti campi. Ma al tempo stesso questa cultura del progresso tecnico-individuale porta ad affermare una libertà che non vuole darsi dei limiti e si mostra indifferente verso chi rimane indietro. E così consegna le grandi aspirazioni umane alle logiche spesso voraci dell'economia, con una visione della vita che scarta chi non produce e fatica a guardare al di là dell'immanente. Potremmo persino dire che ci troviamo nella prima civiltà della storia che globalmente prova a organizzare una società umana senza la presenza di Dio, concentrandosi in enormi città che restano orizzontali anche se hanno grattacieli vertiginosi. Allora, qui in queste poche righe c'è dentro un mondo, una serie di riflessioni che vanno fatte e che sono fondamentali. Papa comincia dicendo: si sente quasi sempre parlare male dell'oggi. Mi permetto di non di correggere il Papa, ma di aggiungere una precisazione. Cioè, è vero che oggi, soprattutto se uno ascolta i telegiornali, legge i giornali, eccetera, rarissimamente vengono messe in luce le notizie buone, le notizie positive, che pur ci sono, anche nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni quotidiane, eccetera. Perché, come dice un antico proverbio, il male fa molto più rumore e attira molto più l'attenzione del bene, ma questo non significa che il bene non ci sia. Però, però è vero anche che tutto questo avviene, ma questo poi il Papa lo spiega successivamente, avviene in un contesto in cui la cosiddetta modernità, cioè il mondo moderno, il mondo che non è il mondo contemporaneo, cioè non è il mondo dell'oggi semplicemente, ma è il mondo che nasce con quelle rivoluzioni individualiste, la prima delle quali è stata la riforma protestante, che ha portato all'individualismo nella vita religiosa, eliminando la Chiesa, no? Sostanzialmente il protestantesimo si può ridurre a un rapporto individuale fra una persona e Dio, senza più la mediazione della Chiesa. All'individualismo politico con la Rivoluzione francese, che è una rivoluzione che fra tante altre cose sopprime tendenzialmente, ovviamente, non è che poi vengano a mancare completamente, ma sopprime, tende alla soppressione, anche dal punto di vista legislativo, di tutto ciò che sta fra l'individuo e lo Stato, i cosiddetti corpi intermedi, se volete, quello che oggi si chiama nella dottrina sociale della Chiesa il principio di sussidiarietà. Cioè quell'autonomia che la società deve avere nei confronti delle società superiori, in particolare dello Stato. Il primo corpo intermedio è la famiglia, no? Fondata sul matrimonio, ma poi ci sono anche gli ordini professionali, i sindacati, gli stessi partiti, che meriterebbero un discorso un po' più articolato, ma sostanzialmente sono delle forme di associazione che possono essere politiche, sportive, sindacali, corporative, insomma, di vari tantissimi modi diversi, ma tutte orientate a organizzare degli uomini fra di loro per il perseguimento di un obiettivo, per il raggiungimento di un risultato, di una meta. Ecco, questa forma di individualismo ha dato vita a quella che si chiama la modernità. La modernità è il mondo moderno, è il mondo che nasce, diciamo così, con la fine della cristianità, con il Rinascimento in Italia, la Riforma nei paesi del nord Europa e poi con la Rivoluzione francese e le ideologie, tra cui in particolare il comunismo, nei decenni successivi. Una delle caratteristiche della modernità è l'esaltazione del progresso, cioè che c'è stato certamente in questi ultimi secoli, soprattutto da un punto di vista tecnico, militare, materiale, ma che non è il progresso in senso completo e generale. Si può dire che c'è stato un progresso negli ultimi 5 secoli nella storia del mondo europeo? Sì, per certi aspetti, no, per altri, nel senso che da un punto di vista spirituale, intellettuale, non c'è stato un progresso, non abbiamo a oggi, sicuramente non abbiamo, anche da un punto di vista artistico, nulla di paragonabile alla bellezza, che so, delle cattedrali, dei castelli, di alcune città che sono state costruite, eccetera. Dal punto di vista anche intellettuale, c'è qualche cosa che può essere paragonato, non lo so, alla Summa Teologica di San Tommaso? Difficile dire che da un punto di vista intellettuale siano stati prodotti dei risultati così straordinari come quelli che ci sono stati in altre precedenti epoche della storia. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che Sicuramente l'umanità ha progredito per certi versi, è innegabile nel campo, che so, della medicina, per fare un esempio, nel campo della tecnologia, questo lo vediamo anche in modo estremamente accelerato, eccetera, ma non in tutti i campi, cioè nel senso che non nel campo intellettuale, non nel campo spirituale, non nel campo della filosofia, per esempio. Allora, quindi quando il Papa dice, si sente quasi sempre parlare male dell'oggi, dice certamente una cosa che noi riscontriamo nella cronaca di tutti i giorni, però bisogna aggiungere che questo parlare male dell'oggi non è mai parlare male, cioè criticare i fondamentali della nostra epoca, cioè i principi fondamentali della nostra cultura, della cultura moderna, della politica moderna, della filosofia moderna, eccetera. Perché ancora oggi la gente mediamente magari non sa bene come esprimerlo, però si dice, carica la parola moderno di una valenza positiva. Ecco, poi una seconda osservazione. L'invito a, ecco, leggete bene queste parole. L'oggi sembra abitato da una cultura, sono le parole del Papa, che mette l'individuo al di sopra di tutto e la tecnica al centro di tutto. Al tempo stesso, questa cultura del progresso tecnico individuale porta ad affermare una libertà che non vuole darsi dei limiti. La libertà è certamente un dono di Dio che contraddistingue l'uomo, ma la libertà non è assoluta. Cioè la mia libertà è limitata non soltanto dal bene altrui, ma anche dal bene oggettivo per me stesso. Perché io sono libero di tagliarmi una mano, lo posso fare tecnicamente, ma non è una buona cosa, non è un progresso se io mi taglio la mano. È un segno che uso male la mia libertà. E poi c'è una frase finale sulla quale vi invito a riflettere, no? Il Papa dice: potremmo dire che ci troviamo nella prima civiltà della storia che globalmente prova a organizzare una società umana senza la presenza di Dio, concentrandosi in enormi città che restano orizzontali anche se hanno grattacieli vertiginosi. Viene in mente, continua Papa Francesco, il racconto della città di Babele e della sua torre. È il racconto che viene appunto espresso nella Genesi, capitolo undicesimo della Genesi. In esso, cioè in questo racconto, si narra un progetto sociale che prevede di sacrificare ogni individualità all'efficienza della collettività. L'umanità parla una lingua sola, potremmo dire che ha un pensiero unico. Il pensiero unico è un po' una delle caratteristiche del nostro tempo, proprio dei nostri anni, dei nostri giorni. Finita l'epoca delle ideologie, sulla base delle quali il mondo si contrapponeva, diciamo così, fino al 1989, cioè fino alla caduta del muro di Berlino, è subentrato il relativismo. Il relativismo è quella filosofia, quell'ideologia che nega l'esistenza della verità, tutto è relativo. Quindi le ideologie sbagliavano perché pretendevano di dare una soluzione ai problemi del mondo, ma non è che non è stato detto che sbagliavano perché negavano l'esistenza di una realtà, di una verità dell'uomo e quindi della società, eccetera, ma sbagliavano perché pretendevano di cercare la verità. La verità non esiste, tutto è relativo e quindi questa ideologia del relativismo produce sostanzialmente un'ideologia a sua volta del pensiero unico. Cioè, oggi viviamo dentro un pensiero unico che afferma che la verità non esiste, o comunque che non è importante. L'umanità parla una lingua sola, un pensiero unico, e è come avvolta in una specie di incantesimo generale che assorbe l'unicità di ciascuno in una bolla di uniformità. Allora, cosa fa Dio? Siamo sempre al capitolo undicesimo della Genesi. Confonde le lingue, cioè ristabilisce le differenze. Ricrea le condizioni perché possano svilupparsi delle unicità. Rianima il molteplice dove l'ideologia vorrebbe imporre l'unico. Il Signore distoglie l'umanità anche dal suo delirio di onnipotenza. Facciamoci un nome, dicono esaltati gli abitanti di Babele. Che vogliono. Gli abitanti di Babele vogliono arrivare fino al cielo e mettersi al posto di Dio. Ma sono ambizioni pericolose, alienanti, distruttive. E il Signore, confondendo queste aspettative, protegge gli uomini prevedendo un disastro annunciato. Sembra davvero attuale questo racconto. Anche oggi la coesione, anziché sulla fraternità e sulla pace, si fonda spesso sull'ambizione, sui nazionalismi, sull'omologazione, su strutture tecnico-economiche che inculcano la persuasione che Dio sia insignificante e inutile. Non tanto perché si ricerca un di più di sapere, ma soprattutto per un di più di potere. È una tentazione che pervade le grandi sfide della cultura odierna. In Evangelii Gaudium ho provato, il Papa che parla, Evangelii Gaudium è un po' il programma del pontificato, l'esortazione apostolica uscita all'inizio del pontificato, che è un po' insomma, il suo progetto generale. Ho provato a descriverne alcune, ma soprattutto ho invitato a una evangelizzazione che illumini nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri, con l'ambiente, che susciti i valori fondamentali. È necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la parola di Gesù i nuclei più profondi dell'anima delle città. In altre parole, si può annunciare Gesù solo abitando la cultura del proprio tempo. E sempre avendo nel cuore le parole dell'Apostolo Paolo sull'oggi. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Non serve dunque contrapporre all'oggi visioni alternative provenienti dal passato. Nemmeno basta ribadire semplicemente delle convinzioni religiose acquisite, che per quanto vere diventano astratte col passare del tempo. Una verità non diventa più credibile perché si alza la voce nel dirla, ma perché viene testimoniata con la vita. Allora, ritorniamo sul punto. Cioè, che cosa ci vuole dire il Papa? Noi vediamo lo sfacelo della nostra epoca, e un po' tutti, no? La vedono. Certamente viviamo oggi come sempre in acque lacrimare un valle, non è che 1000 anni fa non fosse una valle di lacrime. viviamo, come diciamo nella Salve Regina, in una valle di lacrime post peccatum, in conseguenza del peccato originale. Il male c'è, ma qual è la caratteristica del nostro mondo? Cosa che peraltro Papa ha appena finito di dire. È la perdita del senso del peccato. Questa è anche una cosa che viene dal Magistero. Il peccato del nostro tempo è la perdita del senso del peccato. Cioè non è un peccato specifico, ma è proprio che non c'è più l'idea del bene e del male. Non è che 1000 anni fa erano tutti bravi e adesso sono tutti cattivi, anzi, forse erano più cattivi, ma avevano l'idea del bene e del male. Sapevano più o meno quello che facevano. Oggi la grande maggioranza della gente fa delle cose aberranti, ma non se ne rende conto, perché non c'è più nella cultura, nel senso comune delle persone, l'idea. O comunque c'è molto meno, adesso io esagero un po', ma la tendenza è quella, non c'è più l'idea del bene e del male, e quindi, anzi, è prima ancora del vero e del falso. Però, dice il Papa, non serve dire come si stava bene, primo perché non è vero. È vero che in altre epoche della storia, soprattutto della nostra storia europea, ci sono state culture impregnate, per esempio, di cristianesimo, è esistita una cristianità per centinaia e centinaia di anni, che non era una società perfetta, assolutamente, ma era una società dove i principi, i valori fondamentali erano conosciuti, se non, anche se non rispettati, ma erano conosciuti, insegnati, trasmessi. Cioè la cultura cristiana impregnava di sé tutti gli elementi della vita anche pubblica. Poi le persone si comportavano anche peggio di oggi, però c'era, diciamo così, questo senso del vero e del falso, del bene e del male. E naturalmente il Papa dice: guardate che la verità, la bellezza della verità vale, cioè vale, produce dei frutti nella misura in cui viene testimoniata con la vita. Lo zelo apostolico, riprendo le parole del Papa, non è mai semplice ripetizione di uno stile acquisito, ma testimonianza che il Vangelo è vivo oggi qui per noi. Coscienti di questo, guardiamo dunque la nostra epoca e la nostra cultura come a un dono. Un dono non significa che è una bella cosa, cioè che la nostra cultura, come il Papa ha appena finito di dire, la nostra cultura è drammaticamente non solo insufficiente, ma piena di malvagità. Tant'è vero che appena sopra il Papa ha detto: siamo una società, viviamo in una società in cui per la prima volta si è cercato di costruire una cultura che vuole prescindere completamente dalla presenza di Dio. Però il Papa dice: è provvidenziale che noi siamo qui oggi. Cioè, se Dio ci ha fatto crescere, nascere, crescere oggi in questa cultura, è perché ci ritiene capaci di portare un contributo positivo oggi. Quindi prendiamola come un dono, non. Cioè, non viviamo la nostra epoca con una tristezza di fondo, diciamo, ah, ma come mi è capitato male, perché mi è capitato di vivere in questo tempo. No, perché se Dio ti ha scelto per farti vivere dentro questa epoca, vuol dire che devi ringraziarlo. Cioè, devi ringraziarlo perché probabilmente avresti fatto molta più fatica a salvarti, a santificarsi e santificarti in un'altra epoca, proprio perché Dio ti ha pensato qui, ora, oggi. Quindi Quindi lo zelo apostolico, lo zelo per l'apostolato, la voglia, l'entusiasmo per l'apostolato, non è la ripetizione di quello che hanno fatto i santi 500 anni fa. Bravissimi, ma io devo fare quello che sono capace di fare, quello che mi viene chiesto di fare oggi, non imitando pedissequamente quello che fece, che so, Santa Caterina 800 anni fa. Che andava benissimo, tant'è vero che è diventata santa, che è stata riconosciuta santa, ma andava benissimo allora. Coscienti di questo, guardiamo dunque la nostra epoca e la nostra cultura come un dono. Esse sono nostre ed evangelizzarle non significa giudicarle da lontano, nemmeno stare su un balcone a gridare in nome di Gesù, ma scendere per strada, andare nei luoghi dove si vive, frequentare gli spazi dove si soffre, si lavora, si studia, si riflette, abitare i crocevia in cui gli esseri umani condividono ciò che ha senso per la loro vita. Significa essere come Chiesa fermento di dialogo, di incontro, di unità. Del resto le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un dialogo e di un incontro tra culture, comunità e istanze differenti. Non dobbiamo avere paura del dialogo, anzi, è proprio il confronto e la critica che ci aiuta a preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia. E questa è una citazione dal discorso che fece alla Chiesa italiana a Firenze. Quindi noi dobbiamo evangelizzare, fare apostolato adesso. E cosa significa questo? E lo dice subito, occorre stare nei crocevia dell'oggi, cioè significa partire dalle persone che incontriamo concretamente, non da quelle che ci piacerebbe incontrare, ma da quelle che incontriamo nella nostra vita. Così come sono messe male e sono messe malissimo, siamo messi malissimo, perché poi. Ma non dobbiamo stare a giudicarli, dobbiamo aiutarli a cambiare e così aiuteremo a cambiare anche noi stessi. Uscire da essi significherebbe impoverire il Vangelo e ridurre la Chiesa a una setta. Cioè, la tentazione, il rischio che non dobbiamo commettere è quello di, cioè, beh, il mondo è perverso, va malissimo, un disastro. Allora io con un gruppo di amici mi ritiro su un isolotto, che non è necessariamente un isolotto fisico, e lì cerco di vivere la mia vita buona, 10 comandamenti, la liturgia, la preghiera, ma non è questo, cioè non è così. Così significherebbe ridurre la Chiesa a una setta. Che si fa il suo orticello con i suoi amici e lì vive in pace. Ma non è questo che ci ha insegnato Gesù Cristo. Ci ha chiesto di andare, non di stare, non di chiudersi, ma di andare a cercare le persone a cui trasmettere il Vangelo. Frequentarli. Invece aiuta noi cristiani a comprendere in modo rinnovato le ragioni della nostra speranza, per estrarre e condividere dal tesoro della fede cose nuove e cose antiche. Insomma, più che voler riconvertire il mondo d'oggi, ci serve convertire la pastorale perché incarni meglio il Vangelo nell'oggi. Cioè, non è tanto convertire il mondo, certo. In senso figurato possiamo dire l'apostolato significa aiutare le persone a convertirsi, cioè a cambiare vita, attraverso la nostra testimonianza, le nostre parole, eccetera. Cioè, in sintesi possiamo dire convertire il mondo, no? Ci sta. Ma dice il Papa, non è questo, cioè più che voler convertire il mondo di oggi. Dobbiamo convertire il nostro modo, la pastorale, cioè il nostro modo di porci nei confronti del mondo di oggi, il nostro modo di presentare Cristo al mondo di oggi, cioè di fare apostolato oggi. Facciamo nostro il desiderio di Gesù, aiutare i compagni di viaggio a non smarrire il desiderio di Dio per aprire il cuore a Lui e trovare il solo che oggi e sempre dona pace e gioia all'uomo. Ecco, qui finisce l'udienza del Papa e ritorno brevemente ricordando i passaggi più importanti. Cioè, Papa ci dice: siate missionari. Per essere missionari non significa oggi necessariamente, certo, se uno è chiamato a farlo va benissimo, ma non significa essere partire per andare là dove il Vangelo non è ancora stato annunciato. Ma significa anche essere missionari a casa propria. C'è una bellissima enciclica di San Giovanni Paolo II sulla missione, Redemptoris Missio, che meriterebbe di essere studiata, dove il Papa ricorda il perenne valore della missione ad gentes, cioè della missione rivolta alle persone lontane. Però nella stessa e dice un'altra cosa importante, dice: guardate che oggi il senso della missionarietà si sta perdendo, si è perso in buona parte. Cioè, le nostre comunità sono dominate, dico una parola così che ha un suo significato, poi andrebbe specificato, sono dominate dal quietismo. Facciamoci un esame di coscienza. Cioè, cosa faccio io per annunciare Gesù Cristo, l'insegnamento della Chiesa, la sua dottrina? Non agli uomini in generale, ma ai miei amici, alle persone che incontro, ai miei conoscenti. E questo è l'apostolato, eh? Non è un'altra cosa. E questo, su questo noi dobbiamo fare l'esame di coscienza. Chiederci, ma io cosa faccio? Cioè, Cristo è morto per me, non è morto per l'umanità, sì. L'umanità di tanti singoli, fra cui ci sono io. Cioè, sulla croce Cristo ha perdonato i miei peccati, non i peccati del mio vicino di casa, anche. Quindi, io che cosa faccio in cambio di quello che Dio mi ha dato? Chiesa ci insegna da sempre e per sempre ce lo insegnerà che io devo restituire quello che ho ricevuto. Ho ricevuto il dono della fede. Ho ricevuto il dono di capire un pochino quello che succede, quello che sta succedendo, eccetera. Ho incontrato tanti bravi maestri, buoni maestri. E io cosa sto facendo? E guardate che fare tante cose, fare può essere mettere a disposizione il proprio tempo, i propri soldi, la propria intelligenza, la propria cultura. Ognuno deve dare con la gioia nel cuore, quello che è capace, ma con la gioia. Un santo triste è un triste santo, diceva un grande predicatore degli esercizi spirituali. Quindi, Papa ci invita a questo, riflettete, fate un esame di coscienza. Cosa faccio io per far conoscere Cristo? E innanzitutto, ma io lo conosco? come faccio a conoscerlo? Nella preghiera, anzitutto. La preghiera della Chiesa, la Messa, il sacramento della confessione, ma anche l'ascolto della sua parola, nella Messa oppure leggendo la Bibbia, eccetera. Allora, tutte queste cose valgono nella misura in cui io le metto, le tengo dentro di me e poi mi preoccupo di trasmetterle. Ecco, io mi fermerei qui per rispondere poi alle vostre domande. Pronto?
Ah, buonasera professore, sono Walter da Carbonia. Il programma come sempre è
Sì.
bellissimo. Ecco, lei ha parlato appunto di una chiesa in uscita, missionaria, ha parlato dell'Asia, dell'Africa. Ecco, volevo soffermare, cioè, vabbè, io l'Africa, così avevo fatto un viaggio tempo fa in Africa, in Senegal, e avevo scoperto anche un gruppo di donne locali che attraverso il microcredito e il lavoro in agricoltura cercano di uscire da situazioni di povertà. Ecco, volevo chiederle sul dialogo tra le culture, quanto è importante oggi questo dialogo? La ringrazio, buona
Sì.
serata a tutti e buon Natale. A presto.
Grazie anche a lei. Ma sa, a proposito dell'Africa, proprio mi viene in mente come dialogo fra le culture il grande apostolo dell'Africa, San Daniele Comboni. La sua grande intuizione fu quella di capire che l'Africa andava evangelizzata attraverso gli africani, che non poteva funzionare il metodo di far diventare europei gli africani, sia perché morivano tecnicamente, no? Quando Comboni comincia ad andare in Africa, siamo nella seconda metà dell'Ottocento. La prima strategia missionaria era quella di ci portiamo in Italia, cioè in Europa, in particolare a Verona, decine e decine di africani giovani, li formiamo e poi li rimandiamo in Africa a evangelizzare. Ma lui capì che così non poteva funzionare. Intanto per ragioni fisiche, come morivano i missionari in Africa perché non riuscivano ad adattarsi al clima, perché morivano per la malaria, per le febbri, per il modo di vivere, oltre che per il clima di quel continente, qui morivano gli africani, cioè che non riuscivano ad adattarsi. E poi, cioè, ogni continente, ogni spazio ha la sua cultura, cioè la cultura europea è certamente il frutto dell'evangelizzazione della cultura europea, ma la cultura africana che doveva essere purificata, fatta diventare coerente con il Vangelo, tutto quello che volete, tutto vero, certo, doveva essere purificata, ma doveva rimanere la cultura africana, cioè il cristianesimo africano non sarà uguale al cristianesimo europeo, idem, perché avrà delle peculiarità frutto della inculturazione della fede, dell'incarnazione della fede in una cultura diversa. Quindi il dialogo fra le culture certamente una cosa che il missionario deve sempre tenere presente, perché quando noi parliamo con una persona o con un gruppo di persone, dobbiamo essere capaci, questo comporta una grande capacità di ascolto, di capire quali sono i loro punti di contatto, cioè che cosa li interessa veramente, che cosa li stupisce, che cosa li può avvicinare a Cristo. La famiglia, l'amicizia, qualsiasi cosa, se lo capiamo e quando lo capiamo, da lì dobbiamo capire, partire per ricostruire tutta la persona, tutti gli aspetti della persona e aiutarla a capire che il cristianesimo si incarna in una cultura e cultura è tutto. La cultura non sono i libri, la cultura sono i criteri che orientano la tua vita. I criteri di giudizio per cui tu scegli di fare una cosa piuttosto che un'altra, di vivere in un modo piuttosto che in un altro. E tutto questo va fatto in Europa, certamente per la seconda volta, la nuova evangelizzazione, ma per quanto riguarda l'Africa va fatta attraverso la cultura africana, come San Daniele Comboni aveva perfettamente compreso e come tra mille, mille, mille sofferenze è diventato l'apostolo dell'Africa. Visto che non arrivano altre chiamate, approfitto per concludere. Praticamente abbiamo concluso la lettura dei principali interventi, delle principali catechesi del Papa. Sul tema dell'apostolato, sul tema dell'evangelizzazione. Papa ha ricordato anche degli esempi molto pertinenti, cioè ha ricordato San Francesco Saverio, che è l'apostolo delle missioni, compagno di Sant'Ignazio di Loyola, che partì per le Indie e non tornò più. Morendo giovanissimo, travolto dalle fatiche, dai disagi, eccetera, ma portando a Cristo con il sacramento del battesimo migliaia, decine di migliaia di persone che ancora oggi danno vita a delle comunità cristiane in Asia molto piccole, in India, poi aveva capito che la chiave dell'Asia era la Cina, ma non riuscì a entrarvi, morì molto giovane. Quindi Papa parla di Francesco Saverio, patrono delle missioni, missionario per eccellenza. La catechesi dopo parla di Santa Teresina del Bambin Gesù. Santa Teresina è una giovane ragazza morta a 24 anni nel Carmelo di Lisieux, senza mai essere uscita dal suo convento e avendo vissuto soltanto 24 anni, tuttavia è stata proclamata dalla Chiesa patrona delle missioni, perché la missione non è soltanto andare, annunciare, predicare, eccetera. La missione è anche e direi è soprattutto pregare, stare, approfondire, chiedere a Dio di proteggere, di far crescere, di fecondare, eccetera. Quindi la missione la possono fare tutti, cioè non è che la missione riguardi soltanto appunto i missionari degli ordini che partono e vanno ad agentes, ma il missionario oggi è chi sul luogo di lavoro, a scuola, all'università, incontra una persona che non ha conosciuto mai Cristo, perché non gli è stato insegnato dai genitori, perché non frequenta le parrocchie o perché viene da un'altra storia, da un'altra religione, eccetera. Allora, quale maggiore opportunità di questa per comunicare, trasmettere Cristo a queste persone. Poi il Papa ha toccato tanti altri temi, fra cui questo ultimo di questa sera che mi sembra molto importante perché nessuno convince nessuno se non riesce a trasmettere, a manifestare, a esprimere la gioia di essere un missionario, un apostolo, oggi in questo contesto, in questa cultura difficile, avversa, che spesso tende a perseguitare, ma è qui che Dio ti ha messo, è qui che ti devi salvare e santificare, è qui che devi giocare le tue carte per fare la gloria di Dio. Buonanotte e buon Natale a questo punto a tutti. Arrivederci, a dopo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.